Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornato nei nostri studi all'onorevole Marco Saracino, ben trovato.
Grazie a voi per l'invito.
Che lo ricordo, oltre a essere un parlamentare del Partito Democratico, anche il segretario metropolitano del PD Napoli. Saracino, allora io vorrei iniziare dalla sua terra, in particolare parlando di Ischia, perché questa mattina sono stati trovati altri due corpi, il bilancio provvisorio sale così a 10 vittime e 5 feriti. Si continua a scavare nel fango, leggiamo, alla ricerca degli ultimi due dispersi. Al momento si contano oltre 290 persone sfollate, 900 gli edifici complessivamente coinvolti. Si parla fra l'altro di una zona che potrebbe, causa maltempo, essere evacuata nelle prossime ore. Che impressione le fa tutto questo?
Beh, per un napoletano vedere l'isola di Ischia così, che per noi è un po' un luogo del cuore, fa veramente molto male. Quel popolo è un popolo che continua purtroppo a soffrire tanto, questa non è la prima tragedia che avviene negli ultimi anni, anzi. Questo credo sia il tempo però del cordoglio, di stare vicino a chi ha perso un familiare, ma anche non è il momento, diciamo, di costruire un dibattito politico su cui diciamo fare della battaglia politica. A un certo punto però bisognerà anche riflettere su quello che l'uomo ha fatto a quell'isola, forse alcune volte costruendo dove non si poteva costruire. Anche la politica troppe volte ha strizzato l'occhio a certe cose che invece non andavano sostenute, e di questo avremo modo per parlarne, però ripeto, questo è il momento della collaborazione istituzionale e tutti noi dobbiamo fare la nostra parte.
Allora, ricordo ancora il numero per rivolgere le vostre domande all'onorevole Saracino, il 342 14 26 902. Tante domande sono già arrivate, adesso poi le vedremo insieme. Intanto si è insediato questa mattina il comitato costituente, anzi sta lavorando proprio in questo momento, le 87 personalità che poi dovranno di fatto mettere mano al manifesto dei valori del Partito Democratico. Mi dice come guarda questa fase importante, no? Che dovrebbe in qualche modo anche rappresentare una rigenerazione del Partito Democratico. Le sembra che si stia andando intanto nella giusta direzione?
Guardo con ottimismo ovviamente alla fase, però consapevoli dei limiti purtroppo che ci portiamo dietro dopo la sconfitta elettorale. Mi iscrivo al partito che ha fondamentalmente molto combattuto affinché ci fosse una fase costituente, perché ritengo che prima ancora di arrivare alle primarie, che potevano e rischiano di essere soltanto una gazzebata, c'è il tema di sciogliere una serie di nodi che ci portiamo dietro da troppo tempo, e i cittadini hanno deciso di sostenere altre opzioni politiche forse anche perché quei nodi non li avevamo sciolti. Per cui ho sempre ritenuto e ritengo che la fase costituente debba essere il momento in cui affrontiamo quei tipi di problemi. Io ne vedo principalmente tre. Quello che ci portiamo dietro forse da più tempo è il nodo dell'identità, cioè chi vogliamo rappresentare, da che parte stare, con chi stare, quali battaglie combattere. Su questo ho delle idee abbastanza precise, perché per me lo spirito che dovrebbe animare la nostra battaglia politica è quello della lotta alle diseguaglianze, della tutela del lavoro, la tutela di chi non ha il lavoro. Ecco, queste, affrontare la questione sociale, che secondo me ha raggiunto livelli che non sono più accettabili, tra l'altro, nel nostro paese dal punto di vista appunto delle diseguaglianze sociali. Quindi il primo tema è quello sicuramente dell'identità. Poi ci sono altre due vicende, che è quello della classe dirigente, che oggettivamente anche e soprattutto in alcuni territori noi non abbiamo brillato sull'espressione delle classi dirigenti, anzi abbiamo commesso parecchi errori, più di qualche caso, e magari alcune volte ci hanno votato contro proprio per le proposte che facevamo. E su questo io non ritengo che abbiamo già dato con la rottamazione, ce lo siamo detti anche l'altra volta. Penso che in questo momento ci sia il momento di un patto generazionale, non importa l'età o il colore dei capelli, importa la credibilità con cui noi mettiamo in campo delle battaglie politiche. E poi c'è infine un terzo tema, che è quello forse quello che ci ha più caratterizzato in questi anni, è sciogliere il tema del rapporto con il potere. Cioè noi abbiamo costruito la nostra organizzazione anche rispetto al nostro rapporto appunto col potere. Il potere l'abbiamo visto non tanto come il mezzo per cambiare la società, perché la parola potere non è una cattiva parola, noi facciamo politica perché vogliamo avere il potere di cambiare le cose, ma l'abbiamo utilizzato forse più come il fine ultimo al quale arrivare. Quindi noi, cambiando e sciogliendo secondo me questi tre nodi, potremo affrontare la fase costituente e poi le primarie secondo me in una maniera differente rispetto a come ci siamo arrivati.
Senta, a questo aggiungo quello che ieri ha detto ospite dei nostri studi il senatore Francesco Boccia, il responsabile enti locali del Partito Democratico. Lui ha detto il congresso deve essere l'occasione anche per parlare prima di tutto delle alleanze in modo chiaro. È d'accordo? C'è anche questo?
No, sicuramente nel congresso dobbiamo discutere anche delle alleanze, ma come puoi discutere delle alleanze se prima non sciogli il nodo dell'identità? Se non sai chi sei, come puoi decidere con chi vuoi accompagnarti? Quindi il tema dell'identità è secondo me prioritario, ritengo che Francesco Boccia abbia sicuramente centrato comunque uno dei punti su cui dovremo fare una discussione, perché oggettivamente l'accordo con altre forze politiche come il Movimento 5 Stelle, su cui il nostro responsabile enti locali ha lavorato molto, ma anche noi a Napoli l'abbiamo costruito, l'abbiamo realizzato e siamo tornati a vincere in città, è un tema di riflessione, ma secondo me è secondario rispetto a quei nodi che dicevo prima.
Onorevole Saracino, allora lei prima parlava di lotta alle disuguaglianze, di lavoro. Ieri sul salario minimo, insomma, siete stati sconfitti, no? Dalla maggioranza, dal governo, dalla presidente Meloni. Che segnale è questo? Che cosa è successo?
Ma più che sconfitto il Partito Democratico, sono state sconfitte quelle persone che lavorano, ma nonostante questo sono povere. Noi ci troviamo in un paese in cui più di 2 milioni di lavoratori sono lavoratori poveri, cioè guadagnano meno della soglia minima di povertà. Ecco, quindi questo è per noi inaccettabile, per questo avevamo fatto una proposta, una mozione in Parlamento, alla Camera, che introducesse un salario minimo, rispettando anche un po' quella che era la direttiva europea degli scorsi mesi, a 9,50 euro lordi l'ora, perché ritenevamo fosse una battaglia, ecco, per un paese più giusto. Perché dove ci sono diseguaglianze, dove ci sono ingiustizie, le persone devono sapere che lì troveranno il Partito Democratico a combattere al loro fianco. Ecco perché la nostra prima proposta di carattere appunto sociale è stata quella del salario minimo. E ripeto, più che sconfitto il Partito Democratico, sono state sconfitte queste persone che fanno tanti sacrifici ma che poi si ritrovano povere, e per noi una persona che lavora non può essere una persona povera.
È chiaro. Evasione fiscale, inno della destra, questo è il titolo che oggi abbiamo scelto per la nostra card, no? Per introdurre la sua presenza negli studi qua di Radio Immagine. È d'accordo, è così? Cioè è una destra questa al governo che strizza un po' l'occhio agli evasori?
Beh, la manovra, diciamo, che a cui il governo ha lavorato e lavorerà poi nei prossimi giorni, va in questa direzione, nel senso si strizza l'occhio agli evasori, il tetto al contante francamente è una cosa che ci fa tornare indietro di parecchio, così come questa informazione che gira legata all'utilizzo del POS, che addirittura andrebbe portato a 60 euro, quindi è una cosa che ci fa tornare indietro di molto, ma poi questa è una manovra che penalizza, come prima sul tema del salario minimo, le persone che stanno già male. Cioè sul tema del lavoro non c'è nulla, sul tema dei salari anche non c'è nulla. Ieri ci hanno bocciato il salario minimo, ma sul tema di come aumentare i salari degli italiani, che purtroppo continuano a non crescere rispetto di un'inflazione che invece cresce, di un costo della vita che cresce, delle spese che aumentano, non c'è assolutamente nulla. Non c'è nulla, la parola sud o la parola mezzogiorno nella manovra non compaiono assolutamente. Cioè siamo di fronte, probabilmente l'ha detto anche più di qualcuno nel PD, a una manovra di classe. Sembrano termini antichi, ma secondo me sono maledettamente attuali, perché è una manovra che va nella direzione di aiutare già chi sta bene.
Certo. Senta, Saraceno, lei non ha pensato di candidarsi alla segreteria del Partito Democratico? Ma un pensierino ce l'ha fatta almeno, no?
È una cosa che escludo, anzi, nei prossimi giorni, assieme a chi ha mantenuto vivo un punto di vista sulle battaglie che dicevo prima, cioè quella del lavoro, quella della lotta alle diseguaglianze, si leggono tante cose sui giornali e invece penso che con queste persone, con chi ha mantenuto, ripeto, questi valori saldi, penso all'ex ministro del lavoro Orlando, al vice segretario Provenzano, insieme faremo delle scelte in vista, diciamo, di una sostegno ad una candidatura. Però ripeto, più che il tema delle candidature, a noi interessa in questo momento che la fase costituente sia fatta bene.
Sì, questo mi sembra essere, insomma, il tema centrale. Allora, prima di arrivare, onorevole Saracina, le domande degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Ieri è arrivata questa proposta da parte del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ho visto che lei ha accolto con grande favore, no? Questo Partito Democratico del Lavoro. Perché la convince questa idea?
Mi convince perché va proprio nella direzione di quei temi di cui dicevo prima, e sulla la riflessione sull'identità. Cioè, Partito Democratico ci caratterizza bene, siamo tutti d'accordo, però io ci metterei anche qualcosa di più
sostanzioso,
identitario. Sì. Cioè, è il tema del lavoro, è il tema della questione sociale, il tema della lotta alle diseguaglianze, deve essere la priorità del Partito Democratico, perché noi ci abbiamo perso le elezioni su questo. Se noi andiamo ad analizzare i risultati elettorali, l'abbiamo detto più volte, dove ci sono più diseguaglianze il Partito Democratico va peggio. E invece questo non sta nella natura di una forza di centrosinistra, della sinistra, cioè noi dovremmo andare meglio nei luoghi in cui noi dobbiamo, ci sono le nostre battaglie identitarie. Per cui ritengo che la proposta di Lepore, del sindaco Lepore, vada nella direzione, vada in questa direzione, cioè di caratterizzare il PD come il Partito del Lavoro. Non significa soltanto cambiare nome, ma significa caratterizzare anche un po' l'identità del nostro partito.
Certo. Allora, 342 14 26 902, iniziamo con la domanda di Sandro Sansoni. Nel congresso si introdurrà l'argomento della lotta al sistema di produzione capitalistico che, perseguendo la logica del profitto, continua a creare disuguaglianze inarrivabili e a distruggere il mondo? Non sono un militante dei centri sociali, ma un ex primario ospedaliero, chiarisce Sandro Sansoni. Che cosa gli risponde,
io sono
Saracino?
Sono assolutamente d'accordo sul fatto che una vicenda del genere debba essere un elemento di cui parlare nel congresso, perché la nostra visione del mondo è stata una visione che ci ha portato ad avere poi delle proposte politiche che non andassero nella direzione di un controllo, appunto, del capitalismo, ma di una, diciamo, del liberi tutti. Si è pensato che un capitalismo senza controllo facesse stare bene tutti quanti, invece abbiamo visto che non è così, perché oggi, dopo 2 anni di pandemia, ci troviamo con 250 milioni di nuovi poveri e 500 nuovi multimilionari, ci sono aziende che hanno realizzato extra profitti senza averne alcun merito e quelle risorse non vengono ridistribuite. In Italia il 14% dei miliardari detiene il 70% della ricchezza. Stiamo parlando di cifre che non sono accettabili dal punto di vista etico. Per cui anche il tema, appunto, di come si organizza e si controlla il capitalismo è, secondo me, un tema che un partito di centrosinistra non può non affrontare.
Messaggio di Matteo. Buongiorno Saracino, secondo lei quali sono i principali obiettivi e proposte per il Mezzogiorno che il PD dovrebbe portare avanti nel breve e medio termine? Grazie e buon lavoro.
Beh, allora, io ne vedo una che abbiamo già fatto fondamentalmente, che ripeto è quella del salario minimo, perché è una misura che va nella direzione di tutelare soprattutto, come anche racconta il rapporto Svimez presentato lunedì, due categorie che sono molto colpite, soprattutto al sud, ovvero le donne e i giovani. E quindi pensiamo che quella misura in qualche modo vada a coprire una serie di problemi che riguardano, appunto, i salari, che purtroppo sono più bassi al sud. Io l'altro giorno alla Camera, quando ho presentato la mozione sul salario minimo per il PD, ho raccontato di una storia che si è verificata nella mia città, a Secondigliano. Una ragazza ha postato su uno di questi social che oggi vanno di moda, TikTok, un video in cui denunciava di aver avuto un'offerta di lavoro per 280 euro al mese come commessa. La ragazza ha rifiutato giustamente quell'offerta di lavoro, che non è un'offerta di lavoro, è tutt'altro, questo è sfruttamento, e il presunto datore di lavoro le ha risposto: beh, i giovani di oggi non hanno alcuna voglia di lavorare. Beh, questo, diciamo, come ho detto prima, non è vero, perché i giovani non è che non vogliono lavorare, i giovani non vogliono essere sfruttati. Allora, il tema del salario minimo, soprattutto al sud, avrebbe avrebbe avuto e se venisse realizzato avrebbe un impatto sicuramente importante. Poi ne dico una invece, una battaglia che dobbiamo combattere contro il governo, che è la proposta di autonomia differenziata, perché quella se dovesse passare farebbe in qualche modo provocherebbe una spaccatura nel paese che sarebbe quasi
irremediabile. Perché provocherebbe questa spaccatura in particolare?
Si attesta il principio che chi ha di più, cioè chi ha di più deve avere ancora di più, che chi ha più servizi deve avere ancora più servizi. Si applicherebbero delle ingiustizie e aumenterebbero i divari dal punto di vista territoriale, economico, sociale, dal quale poi il Sud poi non potrebbe più farcela. E va poi contro fondamentalmente una battaglia che il Partito Democratico, stando al governo, aveva vinto. Cioè, come venivano distribuite le risorse del PNRR? In base al fatto che chi stava peggio doveva avere un po' di più. Cioè è l'esatto opposto dell'autonomia differenziata.
Saracino, parlava prima del rapporto Svimez. Io vorrei a questo aggiungere un numero per far capire ai nostri ascoltatori di che cosa stiamo parlando. Per il 2023 il rapporto Svimez sull'economia nel Mezzogiorno prevede un arretramento del PIL dello 0,4% contro una crescita dello 0,8% del centro-nord e una media nazionale dello 0,5%, una distanza appunto che aumenterebbe naturalmente con tutto quello che poi questo significa. Mi collego con questo alla domanda di Davide, che le chiede: cosa presenterà il PD nella sua contromanovra per il Mezzogiorno? Al di là anche di quello che ha già detto poi,
Noi abbiamo fatto un'altra proposta, che è quella appunto di tagliare il cuneo fiscale, non come vuole farlo il governo, ma tagliarlo seriamente, perché proprio per andare nella direzione di far crescere un po' i salari rispetto all'inflazione che appunto sta crescendo. Perché anche in campagna elettorale noi avevamo fatto una proposta che attraverso il taglio del cuneo fiscale si riusciva a dare una mensilità in più ai lavoratori. Quindi per far ripartire un po' il paese c'è un vecchio trucco, ovvero quello di mettere un po' di risorse nelle tasche delle famiglie, degli italiani, che possono stimolare un po' di più i consumi e quindi aumentare anche poi la produzione. È una cosa che di solito funziona ed è nelle ricette, diciamo, della sinistra. Purtroppo la destra si è detta contraria, e questo secondo me è l'aumento dei salari è una cosa che va nella direzione soprattutto di tutelare i lavoratori del Mezzogiorno, perché crescerebbero di più rispetto al resto d'Italia.
Allora, le chiede Francesco Gallo, PD Campano, quali azioni vuole prendere per il continuo spopolamento delle aree napoletane, salernitare e avellinese in particolare?
La destra ha fatto una campagna elettorale sulla immigrazione e continua a farla, come vediamo, è in perenne campagna elettorale. Noi invece crediamo che il problema vero del paese, soprattutto al sud, sia quello della emigrazione. Cioè di centinaia di migliaia di ragazzi che prendono, vanno via perché il tasso di accesso ai servizi minimi essenziali nel nostro paese è tra i più bassi d'Europa, soprattutto al sud. Quindi il diritto a restare che tanti ragazzi dovrebbero, diciamo, di cui tanti ragazzi dovrebbero poter godere, viene un po' messo in discussione da scelte politiche che hanno ragioni e origini molto antiche. Ma al netto di questo, lo dico ancora perché per me è un tema proprio identitario, è una cosa di cui dobbiamo fare battaglia politica ovunque, nelle piazze, nella testa e nel cuore degli italiani. Il tema dei salari, il tema del lavoro, il tema delle opportunità per i più giovani è un tema che noi non possiamo non rendere fondamentale per il Partito Democratico, perché significa andare a toccare la carne, i veri problemi che ci sono soprattutto.
Sa Saracino, che potreste sentirvi rispondere: vabbè, ma siete stati al governo molto in questi ultimi 10 anni, perché non l'avete fatto voi, no? A queste persone lei oggi che cosa risponderebbe?
È vero che siamo stati al governo negli ultimi 10 anni, ma faccio un esempio proprio su un tema di cui abbiamo parlato fino ad ora, che è quello del salario minimo. Noi non abbiamo potuto fare il salario minimo nella scorsa legislatura per due motivi. Il primo, perché quando ne abbiamo parlato in Parlamento e Draghi venne a proporlo, è esattamente il giorno in cui è caduto il governo. Il secondo è perché quando l'abbiamo proposto le forze politiche con cui governavamo erano totalmente contrarie al salario minimo. Ieri abbiamo visto che la Lega e Forza Italia sul tema del salario minimo ha votato contro. Ecco, noi abbiamo fatto dei governi in cui, al netto della piccola parentesi del Conte 2, siamo stati, è vero, al governo con altre forze politiche, ma che su molte cose la pensavano in maniera totalmente opposta alla nostra. Invece noi avremmo dovuto, e non siamo riusciti, ad avere un governo chiaramente politico, chiaramente della nostra coalizione, chiaramente progressista, che queste cose poteva farle.
Allora, ancora domande al 342 14 26 902. Lucio Levrini, e quando si parlerà del PD sulla politica nel territorio, portando esempi concreti di lavoro fatto?
Beh, questo
però già avviene, questo
devo dire,
parte,
che
no?
Questo avviene praticamente tutti i giorni, perché siamo abituati a bistrattare un po' la nostra forza politica, ma invece soprattutto dai territori emergono sempre tante storie, tante esperienze politiche che invece sono un elemento di cui andare orgogliosi come Partito Democratico. Ne potrei citare tantissime al sud, ma ce ne sono ovunque in tutto il paese.
Allora, leggo qui un'ultima ora dell'Ansa, che dice: Casamicciola ha trovato il corpo dell'undicesima vittima. Questa è una notizia flash di questo minuto, delle 14, delle 14:21. Ci sembrava importante darla, visto che insomma siamo partiti da lì quest'oggi, dalla tragedia di Ischia. Onorevole Saracino, più Stato al Sud, non abbandonati come è accaduto fino adesso, le scrive Francesco da Treviso. Questa è interessante.
Questo è importante. Probabilmente Francesco viene da...
Sì, forse è uno di quelli che ha fatto le valigie a un certo punto e si è trasferito.
È una di quelle storie di cui parlavo prima, però oggettivamente è così. Anche nel rapporto Svimez emerge che se, come dicevo prima, se si ha un minimo di visione, si ha il coraggio di investire con risorse pubbliche al sud, il sud può far ripartire davvero l'intero paese.
Senta, mi dico una cosa, tanto per cambiare discorso velocemente, perché leggo quello che ha detto il commissario all'economia Paolo Gentiloni al Messaggero quest'oggi, parlando del PNRR. Ha detto: noi abbiamo i nostri problemi strutturali, un alto debito che è un limite alla possibilità di espansione e di sostegno alla nostra economia, ma questi problemi hanno un antidoto in questo mitico PNRR. In che modo riusciremo a spendere quei quattrini sarà molto importante. Possiamo non essere mai più il fanalino di coda dell'Europa, a patto che il PNRR venga usato fino in fondo. Mi dice che rischi vede, guardando soprattutto al dibattito di questi giorni?
Allora, io vedo due rischi. Il primo è che rischiamo di non essere all'altezza di questa sfida, perché se vuoi spendere bene le risorse devi avere una classe dirigente che questo lo sappia fare. Noi abbiamo avuto tantissimi e abbiamo tantissimi amministratori che questo hanno saputo farlo, hanno dimostrato più volte di farlo, ma in questo momento sembra quasi che sia un problema che va in secondo piano, invece per noi è assolutamente prioritario. E poi c'è una seconda cosa di cui non parla quasi mai nessuno, ma invece noi dobbiamo farlo, che è il rischio di come le mafie vogliono mettere le mani sul tema del PNRR. Cioè su risorse che finirebbero nelle mani sbagliate. E noi su questo dobbiamo tenere molto molto alta l'attenzione, perché le risorse del PNRR rappresentano, sono d'accordo con Gentiloni, veramente forse l'ultima...
Ma tenere alta l'attenzione concretamente che cosa significa?
Significa avere essere molto attenti, significa avere delle classi dirigenti sede territoriali che, su cui non si può assolutamente dire nulla, efficaci, efficienti, oneste, e questo dipende molto anche da come i partiti selezionano le proprie classi dirigenti.
Certo, è un tema quello del PNRR che noi abbiamo trattato spesso qui da microfoni di Radio Immagine. Del capitolo riforme però non si parla più. All'inizio era un po' il faro, no? Guardando a questo importantissimo piano di investimenti. Che fine hanno fatto le riforme? Penso alla pubblica amministrazione,
sì,
no?
Sì,
che, insomma...
sicuramente accompagnare, cioè, le riforme sono fondamentali per un efficientamento dello Stato. Non sappiamo in questo momento il centrodestra su questo che intenzioni ha, anzi loro ritengono, non per tornare a una questione di prima, ritengono che l'autonomia differenziata vada appunto nella direzione di un maggiore efficientamento dello Stato. Io su questo non sono molto d'accordo, anzi, anzi ritengo che una politica statale e centralizzata sia molto più efficace ed efficiente rispetto ad altre scelte di carattere autonomista. Ma al netto di questo, in questo momento per il Partito Democratico, ripeto, lo ripeterò sempre, il tema della questione sociale è prioritario a qualsiasi altra battaglia politica.
Va bene, è chiaro. Onorevole Saracino, siamo arrivati al termine. Allora, vabbè, ho capito che lei non si candida alla segreteria del Partito Democratico, ma tra i nomi che girano lei ce l'ha il suo candidato?
L'ho detto prima, lo ripeto, sceglieremo tutti quanti insieme la candidatura migliore nelle prossime
settimane. Va bene,
perfetto.
Allora, visto che oggi è il primo di dicembre, è arrivato anche il freddo, freddo, no? Per fortuna, aggiungo, perché per sembra noi napoletani un'eterna estate. Sì, è sempre più
doppio,
più spostato più. No, ma non le sembra che il capitolo Covid sia stato, come dire, archiviato con un po' troppa
con
fretta?
Troppa superficialità.
Esatto, è superficialità.
Sì, sì, c'è quasi un'ossessione da parte del centrodestra di far vedere che sono contrari a tutto quello che ha fatto il ministro Speranza.
Però lì, insomma, il rischio che si corre è un rischio
molto
che riguarda la vita di tutti,
molto
poi,
serio,
no?
Molto serio. Noi siamo stati orgogliosi di aver candidato il ministro Speranza nelle nostre liste, perché riteniamo che la gestione da parte sua sia stata assolutamente positiva. C'è questa quasi operazione di distrazione di massa che il centrodestra sta facendo sul tema del Covid, che invece è assolutamente sbagliato, e i governatori regionali questo lo sanno. Non è un caso se molti dei governatori del PD su questo continuano a fare un lavoro, secondo me, molto positivo.
Grande attenzione. Allora, lo ricordo, è il segretario metropolitano del PD Napoli, l'onorevole Marco Saracino. Grazie per essere stato con noi. Buon lavoro e a presto.
Grazie ancora.